Sta per andare in onda la discoteca del diavolo. Una passeggiata inventata nell'archivio del Satanasso.
Lasciatevi coinvolgere.
Ci sono dei mercoledì che si amano e dei mercoledì che si odiano, e qualunque sia la condizione del vostro mercoledì, poi una certa arrivo io. Arrivo con buone notizie, cattive notizie, racconti, storie, anche con un cazzo, e semplicemente vi metto della musica e voi passate il tempo. Non è bellissimo tutto questo? Bentornate, bentornati alla discoteca del diavolo. Allora, mi ero appropinquato questo mercoledì ad un approccio tutto in qualche modo idealistico e anche basato su recenti, insomma, consultazioni dell'archivio del Satanasso, dentro cui avevo in qualche maniera, come dire, ripreso un attimo un filo lasciato in realtà nella scorsa stagione, in occasione di una delle primissime trasmissioni dell'edizione dello scorso anno sulle donne, perché avevo trovato un altro settore donne diverso da quello così ben organizzato e basato fondamentalmente sulle strumentiste del blues. Ora, la donna in realtà è figura che ricorre all'interno di questa trasmissione, ma non per la mia cattiva coscienza e un senso di colpa storico che in qualche maniera Ty Belly ha deciso di accollarsi tutto da solo, mentre gli altri maschi di quest'epoca continuano a fare quello che gli pare, cioè fondamentalmente le cose sbagliate. Ma perché nel momento in cui si affrontano determinati discorsi e va di mezzo il diavolo, in qualche modo la figura della donna assurge ad un certo momento a figura portante o proprio importante. Perché questo? Perché fondamentalmente la relazione della donna col diavolo è una relazione che, per certi versi, da un punto di vista quasi giuridico, è stata persino più studiata, perché comunque si è dovuto creare il caso, e poi ci arriveremo. Comunque il caso che è andato creandosi nel tempo, insomma, in un lasso di tempo che, come dire, carica fino alla metà del 300, per poi praticamente aprirsi definitivamente dalla seconda metà del 1300, diciamo, fino ad arrivare, non dico ai nostri giorni, ma insomma traslato sì in qualche modo ai nostri giorni, è quello della costruzione della figura della strega. E la figura della strega è una figura molto importante, solo che mentre io pensavo di parlare di tutte queste belle cose, mi giunge la notizia che è venuto a mancare il sigaro. Già se ne è parlato a Search and Destroy Radio, ma il punto è che Sigaro non è uno qualunque, è una figura di poco conto, per cui anche Ty Belly, anche se si gira dentro l'archivio del Satanasso e fondamentalmente perde tempo alla ricerca di 78 giri che non può acquistare, ma che almeno lo conforta il fatto che quei 78 giri esistano, ha avuto dei trascorsi, insomma, perché è impossibile a Roma, se frequenti un certo ambiente, non aver incontrato Sigaro o non essere andato a sentire Sigaro e i Bassotti suonare, cosa che peraltro a me in una gioventù diversa da questa che sto attraversando, una gioventù decisamente di più alta qualità, comunque è un evento che è avvenuto spesso. E quindi io mi unisco al cordoglio di Radio Sonar e di Search and Destroy Radio per la scomparsa di Sigaro, che per fra l'altro oggi ho scoperto che si chiamava Angelo Conti, perché io non lo sapevo come si chiamasse, perché per noi è sempre stato Sigaro e bastava quello, perché tanto c'è stava solo lui fondamentalmente. E mi dispiace che se n'è andato, e spero che ovunque vada si possa divertire, quindi probabilmente è andato all'inferno, che tra l'altro dei due posti sono certo sarebbe quello che preferirebbe, anche, come dire, per indole. E torniamo in qualche modo alla donna e alla strega, che in realtà, appunto, diciamo, è una figura costruita in senso giuridico, perché in realtà esisteva già prima, nel senso che come figura la strega non è fuori anche dall'antichità, sebbene la strega dell'antichità in realtà spesso non avesse le caratteristiche della strega tardo medievale, ma fosse in qualche modo più legata a una funzione quasi sacerdotale, perché poi in fondo altro non è la strega che un residuo lontanissimo del matriarcato pagano, che in qualche maniera viene ad venire riletta in modo persecutorio nel corso della storia dell'Occidente, insomma governato da Santa Romana Chiesa. E se di strega si parla, poi è inevitabile che nel mondo della musica vengano fuori certe determinate associazioni, associazioni che peraltro fa tranquillamente anche il Satanasso. Infatti in questo settore ci sono diciamo quelle che lui in qualche maniera considera le streghe. Io autonomamente ho fatto una ricerca di tipo letterario per rinvenire qualcosa che corrispondesse a una sposa del diavolo, quindi a una figura che non dico ne fosse in qualche maniera equipollente, ma di genere opposto, ma che almeno che a lui si unisse o in qualche modo che lui, a cui lui desse una preminenza su altre figure. In realtà questa cosa non esiste. Il diavolo è una figura assolutamente poligama, anche perché anche il diavolo in fondo è una rielaborazione di una figura pagana. Non a caso è raffigurato molto simile al dio Pan, che era uno insomma che con la donna non era propriamente incline alla monogamia, proprio per la sua stessa natura. E comunque insomma, tornando alla strega e parlando di strega, vengono in mente tutta una serie di figure e vengono anche rinvenute dentro l'archivio del Satanasso, ed è per questo che il blocco in questione avrà le streghe per essere le streghe insomma in qualche maniera di questa nostra musica del Novecento. Streghe molto spaventose come Diamanda Galash, la signora del 1955 nata a San Diego, quindi oramai anche lei è avanti negli anni, sebbene abbia da sempre avuto una voce in qualche modo da anziana invasata, quindi tutto sommato non fa molta differenza quanti anni abbia, ma il fatto che sia ancora viva è un fatto che ci conforta. Marianne Faithfull, che di fedele in realtà ha soltanto una sua fedeltà al peccato, e questa è una cosa che ce la rende più simpatica. Lei ha una decina di anni di più di Diamanda Galash, del 1946, e Lydia Lunch, che contro ogni pronostico, che io pensavo più giovane, non dico di una decade rispetto a Diamanda Galash, ma comunque un po' di più di quanto non lo sia, è più giovane solo di 4 anni, è del 1959, viene dallo stato di New York, ma questo probabilmente lo sappiamo. Perché? Perché queste qui in qualche maniera hanno tentato di mettere paura. Chi attraverso la propria arte, chi attraverso la propria condotta, chi attraverso le parole, le canzoni e le scelte musicali. In qualche maniera sono tre signore che non hanno avuto paura di ribadire il fatto che erano signore, e per questo adesso ve le andate a sentire tutte quante. Buon ascolto.
Sometimes it causes me to wonder.
Trouble with being so bad is that it's Now the night winds howl and the new moon laughs at the bloody shits of the drunken aftermath. You got your troubles, I got mine, but I'm heading out of town at 11:59. Now the winds howl, new moon laughs, bloody shits of the drunken aftermath. You got your troubles.
E si ritrova la figura femminile uscendo un po' da questo trittico streghesco. In realtà entriamo in un altro tipo di trittico, quello in cui l'essere donna, magari con una determinata identità sessuale, può avere creato dei problemi. Il punto è che al Satanasso, al diavolo, piace lo scandalo. E dare scandalo in qualche maniera significa quasi sempre andare a colpire una grossa parte della comunità dei fedeli, perché poi tutti in qualche modo hanno bisogno di essere fedeli a qualcosa. Chi deve essere fedele alla linea, chi deve essere fedele al dettame del Vangelo, chi del mood, chi del suo professato ateismo, chi della patria. Insomma, la fedeltà è una di quelle cose che poi inevitabilmente fa sì che determinate fattispecie ti stiano sui coglioni. Ora, il diavolo costruisce anche qui sopra e su questo, quindi la meravigliosa opera del diavolo in questo senso è proprio nel ritrovarsi da tutte e due le parti. La cosa divertente del Satanasso, in effetti, è che per certi versi nella storia si mostra molto più accogliente. Certo, si mostra accogliente verso magari le componenti peggiori di un mondo, ma non sono forse quelli anche da ritenersi gli ultimi, e non avranno probabilmente fatto sentire ultime le tre musiciste molto diverse ed eterogenee, soprattutto da un punto di vista proprio compositivo, che andiamo a sentire adesso, cioè Annie DiFranco, musicista omosessuale da Buffalo, nata nel 1970, quindi diciamo è una più o meno mia contemporanea. Wendy Carlos, già Walter Carlos, che invece ha l'età di mia madre, perché è del 1939, poi nel 72 cambiò sesso, e che è una delle figure più eminenti della composizione e tra le prime sperimentatrici di musica fatta con il synth. In particolare lei conobbe proprio personalmente Robert Moog, e quindi di un po', insomma, di derivazione si appassionò allo strumento da lui costruito, appunto il Moog, con tutti, insomma, quei fili, quelle manopole e tutto il resto. Lei che tra l'altro è anche la compositrice della colonna sonora di Tron di Walt Disney, ed è proprio da lì che la andremo a prendere nel brano che ascolteremo. E non avrà avuto forse i suoi problemi la pur eterosessuale Ruth Crawford Seeger, che altro non è che la mamma di Pete Seeger, il musicista folk responsabile del revival folk degli anni 60 negli Stati Uniti, già cantore insieme a Woody Guthrie, bla bla bla, col banjo, iscritto al Partito Comunista, sti cazzi. Ruth Crawford Seeger, c'ha un nome che non si può dire. Era nata nel 1901, poi è anche venuta a mancare, ma non ricordo l'anno. Ed è stata una donna che si è cimentata proprio con la composizione, per cui si è occupata di studiare musica. Ha un percorso musicale anche, voglio dire, di un certo prestigio, e in qualche modo una cosa del genere, per farvi capire, aveva ambito Nina Simone, che addirittura voleva andare alla Juilliard. Diciamo che Ruth Crawford Seeger, a vantaggio proprio, poteva, come dire, professare un colore talmente chiaro da non essere equivocabile. Era bianca, e questo almeno nell'apprendimento della composizione l'ha aiutata, se non che poi è andata avanti benissimo da sola, perché poi alla fine, voglio dire, è annoverabile tra i contemporanei anche quelli vagamente ostici, perché comunque le sue non sono composizioni particolarmente lunghe, ma non sono di facile digeribilità. Ama le figure sghembe, guarda all'Europa, anche all'Europa della dodecafonia, probabilmente più o meno ne è coeva in qualche modo, viene poco dopo lei. E, sebbene non ha quel tipo di nuance, però in qualche maniera sembra subire tutto il fascino di quel dissonante che stava sotto traccia in buona parte delle composizioni di musica contemporanea nell'epoca che va dai primi del Novecento, diciamo, fino al 1950. Poi a un certo punto le cose cambiano, sono tutte donne, hanno tutte avuto una serie di problemi, in qualche maniera hanno tutte quante avuto modo di risolvere i loro problemi perché l'hanno affrontati. Ecco, questa è una cosa abbastanza fascinosa della donna, almeno al mio cospetto, che sono un indolente pigrazzo che non ha voglia di fare assolutamente niente. Sono tremendamente affascinato dalla estrema capacità di problem solving che ha una donna, perché io di fronte ai problemi o scappo o me li tengo, e ritengo che debba essere così che si fa, perché la vita va accettata per quello che è. La cosa bella è che loro invece riescono a cambiare la vita. L'hanno fatto Annie DiFranco, Wendy Carlos, Ruth Crawford Seeger, perciò mo voi ve le sentite.
Supposed to
Si rende necessario un riassunto a questo punto. Allora, il trittico si apriva con Annie DiFranco che eseguiva In That Dead Way da Reprieve volume primo, perché il disco è lungo e pieno di roba e insomma è fatto in due volumi. A seguire Wendy Carlos, prelevata dalla colonna sonora originale del film Tron, Tower Music, Let Us Pray. E infine Ruth Crawford Seeger, la mamma di Pete Seeger, con questa Suite for Wind Quintet, secondo movimento, era il lento quello che vi siete ascoltati, ma non siete manco per niente su Radio 3, siete sempre attaccati a Radio Sonar e questa è la discoteca del diavolo. Semplicemente il percorso di questa sera è un percorso piuttosto strano, che in realtà è molto meno accidentato di quello che sembra da un punto di vista tematico. L'accidente è nello scontro e nell'incontro di suoni che tra loro sono molto eterogenei. Tuttavia, per fortuna, all'interno di questo settore dedicato alle signore, diciamo, del diavolo, quelle che in qualche modo sono state processate come sue collaboratrici o addirittura come sue contenitrici, no? Che in qualche maniera era dentro di loro, in effetti hanno avuto, soprattutto con il contatto con la composizione, quella un po' più approfondita proprio a livello di studio, e proprio di studio della composizione, quindi di conservatorio, studi musicali, ma non è che si sono fatte proprio per strada. Un'idea in qualche modo, secondo me, ad un temperamento scientifico. Fatto sta che la musica elettronica e le donne sono due elementi estremamente vicini. In qualche modo, per certi versi, sulla musica elettronica proprio le donne hanno portato avanti dapprima un lavoro importante e innovativo, che per esempio nel rock and roll non si può dire la stessa cosa, e al limite comunque le forze si equivalgono. Invece nella musica elettronica c'è una netta prevalenza, secondo me, di un'avanguardia femminile, soprattutto nel primo periodo. Basta pensare che Ada Lovelace, che era la figlia del Lord George Byron, il poeta, roba da chiodi, e oltre a essere stata una matematica eccellente, ad aver influito sulla matematica che tutt'oggi in qualche modo noi studiamo, perché è legata al calcolo computazionale e quindi all'esistenza stessa del calcolatore elettronico, ovvero del computer, era una che in qualche maniera aveva anche avuto con le primissime rudimentali macchinari della sua epoca, che comunque siamo sempre ai primi di questo secolo, perché la signora nasce a fine 800, aveva avuto un contatto con la musica elettronica, come pure un'altra figura importante proprio dello sviluppo della composizione elettronica, Delia Derbyshire, che era una signora che lavorava alla BBC e che praticamente si ritrovò a sfruttare praticamente i macchinari della BBC nei ritagli di tempo, i sintetizzatori, per poi a un certo punto scoprire in qualche maniera una vocazione. Questa vocazione in qualche maniera riguarda i personaggi che andremo ad affrontare adesso, per cui c'è un legame con Wendy Carlos e cose del genere. Il diavolo ha sempre una sua coerenza, o quantomeno mantiene un suo ordine tematico in qualche modo. Arriviamo a Susan Chani, una signora del 1946 che, oltre a essere, vabbè, compositrice, è anche proprio una costruttrice di sintetizzatori, nel senso che dopo aver finito la scuola, insomma l'istruzione superiore, quella accademica, approda praticamente da ingegnere e da preparata musicalmente, quindi cioè da laureata, diplomata musicalmente, a uno studio e incontra Don Buchla, con il quale praticamente comincia a far pratica di costruzione di sintetizzatori. Quindi la particolarità di Susan Chani è che è una che molto spesso suona la roba che ha costruito lei, e solo lei sa come funziona, perché fra l'altro questi sintetizzatori, che sono anche molto grossi, voluminosi come oggetti e pieni di controlli, permettono una finissima, voglio dire, modulazione delle onde, di tutto quanto, delle oscillazioni, e questo determina una possibilità di scultura del suono notevole, tant'è che a proposito di scultura del suono, Susan Chani è anche quella che sintetizzò musicalmente, nel senso che lo creò sinteticamente, il suono di una Coca-Cola che si apre, che si stappa, e praticamente questo suono è stato inventato da lei e poi è stato utilizzato dalla Coca-Cola per le sue campagne pubblicitarie. I sintetizzatori Buchla noi li ritroviamo utilizzati anche da un altro personaggio che segue a Susan Chani, che è Kaitlyn Aurelia Smith. Lei invece è una assoluta contemporanea, pure più piccola di me, perché del 1987, viene dalle isole Orcadi. È un personaggio che insomma segue un po' le orme di Susan Chani da questo punto di vista, sebbene avendo una nuance più moderna, ha anche un modo molto differente di lavorare sul discorso ritmico, mentre Susan Chani è assolutamente new age, ambient, e fra l'altro credo sia la prima donna ad essere stata in qualche modo accolta, diciamo, in questo mondo. Daniela Casa invece è una gloria tutta nazionale, purtroppo è venuta a mancare nel 1986, una vita veramente breve. Lei, che era del 44, davvero romana, in realtà nasce in un'epoca in cui, insomma, aveva gli anni giusti, negli anni giusti per provare da compositrice a sfondare con la musica, tant'è che è entrata in contatto con la Phonit. Per un certo periodo cercò anche di lavorare come autrice, compositrice di brani, come più o meno faceva Morricone e molti anche altri celebri, penso a Bacalov, gente del genere, che comunque ha impresso delle firme anche nel mondo del pop, voglio dire, italiano. Tuttavia il suo percorso di studio, di composizione, in realtà comunque la porta lontana da quei suoni verso una produzione musicale molto diversa, ma in qualche maniera sempre legata ad una qualche intellegibilità estremamente piacevole, molto gentile Daniela Casa, ma allo stesso tempo profonda, come è Joanna Brooke, che anche lei ci ha lasciato nel 2017. Lei è americana, sebbene credo di proveniente, insomma, da un'immigrazione danese o qualcosa del genere, perché il cognome è vagamente scrivibile e leggibile, sto Brooke, non so neanche se si dica esattamente così. Anche lei è compositrice contemporanea. Ritroviamo un po' invece le sonorità di Ruth Crawford Seeger, ma in una versione completamente decostruita e soprattutto svuotata di un sacco di elementi, fino a diventare una specie di folk concettuale dentro il quale galleggiano ogni tanto dei suoni. Insomma, questo contenitore di signore legate più o meno a tante mandate o a meno all'elettronica e alla composizione in generale è quello che vi somministro mentre sono le 23:26 minuti. Buon ascolto.
Thank you.
Abbiamo attraversato suoni veramente strani, soprattutto per la discoteca del diavolo, non tanto per l'ora, perché comunque a quest'ora è bene che vi diate tutti una calmata, evitiate di litigare per parcheggi, cose del genere, guidiate con prudenza contro il primo palo, sempre che siate delle persone di merda, altrimenti evitatelo quel palo. Ad ogni modo, alle 23.39 ritengo non tanto necessario ricapitolare l'ultimo blocco, che era chiaramente un blocco anomalo per contenuto rispetto alla discoteca del diavolo, ma assolutamente consustanziale a quanto detto fino adesso, e ha sostanzialmente la figura che un po' in qualche maniera governa il retropensiero di questa trasmissione di questa sera, che è il diavolo e la donna e in sintesi in qualche modo la strega. In effetti il percorso fin qui fatto può in qualche maniera essere riletto come un saggio di arti magiche in cui ognuna delle diverse autrici a modo suo ha la sua specialità, o comunque in qualche modo la seguace magari di una scuola, no? O di una particolare forma di quell'arte. E ad ogni modo a un certo punto dovevamo in qualche maniera tornarcene comunque a casa nostra, perlomeno nelle streghe nostrane, e per nostrane intendiamo quelle che in qualche maniera ci riportano a determinati suoni, e per questo il diavolo e io, convenendo con lui, si è scelto Sandy Dillon di suo non è che abbia una grande importanza nel panorama generale, però se ve la prendete e ve la ascoltate potrebbe in qualche maniera diventare una vostra compagnia fissa, perché fa di tutto per essere bruttissima, probabilmente invece non lo è. Ha dato un certo contributo ad un genere da lei definito punk, jazz, country, western, blues, praticamente tutto quello che ci piace, però messo insieme in modo così generico potrebbe pure darti fastidio. Poi invece, andandotela a sentire, scopri che Sandy Dillon, che è una signora, ha un'invidia nera delle peggiori performance vocali di Tom Waits e prova a fargli il verso, ma attraverso la sua modalità vocale. Di conseguenza non è proprio un imitare, uno scimmiottare, un farlo male. Non direste mai che è Tom Waits con la scarlattina, probabilmente direste più che sembra un gatto a cui hanno tagliato la gola, ma che, avendo sette vite, una l'ha buttata e continua a vivere. Di gatto in gatto andiamo a Cat Power. Lei è Chan Marshall, è una quasi una coetanea, è del 1972, l'età di Nanni, e chi è Nanni fatevi i cazzi vostri. E Cat Power è una figura anche importante della canzone femminile, diciamo di ambito pop rock, va, mi voglio mantenere sul generico, perlomeno di questi ultimi, vogliamo dire 15 anni, perché comunque oramai la sua è una carriera che ha una certa età, un certo spessore, sebbene da un punto di vista evolutivo non una grandissima evoluzione, il tutto in affermazione ad un, come dire, ad un percorso che comunque non è sempre stato particolarmente potente, ma questa è soltanto la mia opinione. Di fatto poi alla fine lei magari è una persona bellissima e io lo ignoro. Invece una persona problematica, questo lo è senz'altro, è Lucinda Williams, che è una vecchia conoscenza della discoteca del diavolo, perché a me mi piace e quindi deve piacere anche a voi. Lei è del 53, quindi insomma più o meno avrebbe più o meno gli anni di Jimi Hendrix se Jimi Hendrix fosse vivo adesso. Lei invece l'ha pure superato. Ad ogni modo, questa è una donna che ha un percorso estremamente complesso, sofferto, è assolutamente una a cui pesa in qualche maniera essere una strega, però devo dire che il suo modo di portare i sortileggi in giro per l'universo mondo è assolutamente encomiabile. C'ha una faccia che fa schifo, ma non perché sia brutta, in realtà io la trovo molto bella, però è proprio rovinata, c'ha l'espressione di una che ha visto brutte cose. E insomma, spero che a un certo punto trovi sollievo in questo mondo, Lucinda Williams. Voi intanto cominciate ad ascoltarvi il blocco da Sandy Dillon. Buon ascolto.
Wanna go home, and I ain't got sufficient clothes. Doggone my bad luck soul. I wanna go home, and I ain't got sufficient clothes. I mean sufficient cold weather clothes. Well, I wanna go home and I ain't got sufficient clothes. Well, I bet my money and I lost it. Lord, it's all gone. Doggone my bad luck soul. Yes, Lord, it's all gone. I lost it years ago. I'll never be the queen of spades no more. I will never be the queen of spades no more. Well, my good man left town. Why don't you quit crying? Doggone my bad luck soul. Why don't you quit? I mean crying. That jug is stole off my. My best friend. I'll never be the queen of spades. And never be the queen of spades again. love's 5 feet from the ground. Doggone my bad luck soul. 5 feet, 5 feet, 5 feet of mean ground. He's a tailor-made man, he ain't no hand-me-down. Ain't no hand-me-down. And I ain't seen my man in 3 long weeks today. Doggone my bad luck soul. God, it's been so long, it seems like my heart's gonna break. Doggone my bad luck soul. Well, I lost my money, I lost my man, Lord, it's all gone. My bad luck soul. I mean I lost it years ago. I mean I lost it years ago. Years ago. I'll never be the queen of Spain no more. The Queen of Spain. Doggone my bad luck blues. Thank you.
together and we face the rising sun.
Mighty working.
Dalla cuffia. E abbiamo ripreso un attimo le redini dei suoni della discoteca del diavolo, sebbene a me quelle atmosfere un po' lunari che in qualche maniera avevamo attraversato già mi mancano, perché comunque il punto chiave è che nella stregoneria, o quantomeno in quella che veniva dichiarata stregoneria e quindi perseguita in termini giuridici, quella sulla cui identificazione e, come dire, riconoscimento sono stati persino, voglio dire, sprecate litri di inchiostro, pagine, hanno tagliato alberi per scrivere quel cumulo di stronzate, però insomma queste cose in qualche modo hanno retto il mondo per un certo periodo, e anche se comunque non c'è in realtà una giurisprudenza in merito, ciò nonostante diciamo che questo non ha risolto comunque il problema, nel senso che la fine di un certo modo di trattare le donne non ha risolto comunque il modo generale di trattare le donne, ma questo non per andare a ruspare dentro un senso di colpa di qualcheduno, insomma, voglio dire, molti di noi hanno un buon rapporto con le donne, nonostante siano uomini, quantomeno quello più fisiologico che ci si possa aspettare, quindi ci si litiga o ci si va d'accordo come coi maschi, fondamentalmente, né più né meno. Qui l'ultimo blocco, insomma, che andremo a toccare, mentre insomma siamo arrivati praticamente già alla mezzanotte, quindi sostanzialmente siamo in prossimità dei saluti, è un blocco che nella sostanza replica la nuance di suoni che già abbiamo attraversato ascoltando Sandy Dillon, Cat Power e Lucinda Williams. Semplicemente ci andiamo a spostare su dei territori leggermente più laterali, perché Jones Police Woman nasce come compositrice classica, ma in realtà praticamente a conclusione proprio del percorso del conservatorio si rende conto che di tutta quella, insomma, bel corpus di nozioni che si era costruita nel tempo e con lo studio, fondamentalmente non voleva farsene nulla, per cui inizia un percorso completamente diverso che porterà John Wasser, o Wasser come caspita si dice, nata nel 1970, a diventare Jones Police Woman, che è una delle cantautrici, diciamo, di punta di un pop abbastanza ben fatto, colto e non troppo pop, insomma non pop in maniera offensiva, ecco, mettiamola così. Un percorso un po' diverso invece è quello di Lasa De Sela, che è morta molto giovane, ci ha lasciato nel 2010. Lei, cantante dei Lasa, era stata per 5 mesi semplicemente la bambina, perché i suoi genitori hanno 2 fricchettoni che fondamentalmente non sapevano come chiamarla, se non che un bel giorno la sua mamma legge un libro sul Tibet, scopre che la capitale si chiamava Lhasa e dà alla bambina questo nome, per cui dal 5° mese del 1972, dopo che era nata, diventa Lhasa De Sela. Lei fondamentalmente forse qualcuno di voi con più memoria fotografica che orecchio la potrà ricordare se ha visto il film Agatha e la tempesta. C'erano diversi brani proprio dei Lasa a commento di alcune scene di quel film. A parte questo, è una musicista americana, poi trapiantatasi in Canada, che non si sa per quale motivo, ma ha cantato in più lingue, per cui conosceva anche il portoghese e lo spagnolo, e quindi nei suoi brani, nei suoi dischi spesso i brani erano multilingua, nel senso ogni brano aveva una sua lingua, non è che parla più lingue all'interno di uno stesso brano, però c'era il brano in inglese, il brano in spagnolo e cose del genere. Ha avuto una carriera molto breve, ha scritto delle canzoni molto belle ed è tutto sommato un personaggio che forse andrebbe rivalutato, ecco, mettiamola così. Mirel Wagner questi problemi non ce li ha perché è tuttora esistente, anche lei è dell'87 come Caitlin Aurelia Smith, etiope di nascita ma finlandese praticamente per crescita, nel senso che poi è cresciuta lì, però ha tutti i colori dell'Etiopia, e quindi immaginarla in Finlandia significa immaginarla ancora più bella di quanto già non potrebbe essere, e lo è, posso assicurarlo. Bella e brava a quanto pare, anche la stampa musicale ne parla abbastanza bene. In realtà secondo me il suo è un percorso assolutamente non compiuto, però la sua cifra già in partenza è importante, e è un modo estremamente leggero quello di fare stregoneria che andiamo a beccare in quest'ultimo blocco prima dei saluti, e ciò nonostante credo che vi potrebbe interessare, per cui godetevelo. Anyway. Alle 00:13 io non sono in grado in effetti di dirvi se esiste una musica al femminile, ovvero se esista un connotato riconoscibile nella musica ascrivibile esclusivamente al femminile. Ma noi questa sera in qualche maniera abbiamo fatto un viaggio all'interno del mondo della magia e della stregoneria e di conseguenza siamo entrati in un territorio che in effetti è il territorio da cui tutto questo è iniziato, perché la strega, abbiamo affermato, e questo non soltanto perché ci piace dirlo, ma insomma ci siamo letti Storia notturna di Carlo Ginzburg, abbiamo fatto un sacco di ricerche in merito e alla fine siamo giunti alla sintesi che la Chiesa a un certo punto concepisce la figura della strega in maniera codificata intorno alla metà del 300, sulla scorta comunque di tutto ciò che era il residuo del paganesimo preesistente e al cristianesimo e anche probabilmente alle forme più affermate, conosciute e più recenti delle stesse religioni pagane, come una specie in realtà di residuo ancora più antico che probabilmente affonda radici in un'epoca in cui la donna aveva tutt'altra funzione, magari quel famoso periodo non documentato ma in qualche maniera riconosciuto come retronarrazione, che è quello del matriarcato, che in effetti ha scarsa, può fregiarsi di scarsa documentazione, ma in qualche maniera è una specie di sottotraccia che c'è in tutto ciò che unisce lo studio storico a quello antropologico nella storia dell'uomo. Tante belle parole poi alla fine per dire che sono state tutte donne le protagoniste di questa puntata e attraverso diverse declinazioni di un modo di fare magia, che poi lo fanno con la musica, ci hanno portato per territori molto diversi ed eterogenei, perché in effetti una caratteristica della composizione, soprattutto al femminile, comunque è un certo anticonformismo, non tanto rispetto alle altre donne, ma in generale rispetto al contesto con cui quel particolare autore si va a relazionare. Sperimentazioni musicali, sintetizzatori, e poi in qualche maniera è ritornato dalla porta di servizio il blues, ma a un certo punto siamo anche andati a sbattere contro composizione classica. Insomma, è stata una serata abbastanza movimentata. Spero di avervi fatto buona compagnia, spero che la persona a cui una canzone qualche minuto fa ha salvato la vita sia definitivamente fuori pericolo. Se non ti ci senti ancora, te lo dico io, sei fuori pericolo. E te saluta Giovannino. E vi abbandono nelle capaci mani di una signora che normalmente usa la cornamusa per esprimere i propri pensieri e le proprie emozioni. Lei è Catherine Tickell, è una natia del 1967, quindi un pochino più grande del sottoscritto. Ha fatto della cornamusa il proprio strumento e devo dire ha un percorso musicale che in realtà, nonostante il fatto che sia di origini britanniche e quindi in qualche maniera ha anche un legame proprio culturale di appartenenza alla musica della con la cornamusa delle sue zone, devo dire che ha fatto un percorso musicale molto ampio e molto interessante, e devo dire anche bello da un punto di vista dei risultati. E in questo brano lei non suonerà la cornamusa, in realtà andrà un po' verso una soffusa canzone al sapore di jazz che dovrebbe in qualche maniera aiutarvi a infilarvi il pigiama, le cioce e a mettervi sotto le pezze, se ne avete voglia, se no che ne so, vedetevi un film. Per quello che ci riguarda è tutto, una buona notte a tutte e a tutti, e a Dio piacendo ci si becca mercoledì prossimo.